E intanto ringrazio i ragazzi che hanno parlato della guerra. Spero che quello che loro hanno detto lo pensino, che non sia soltanto una voce. Bene, questo libro è un libro su un'esperienza molto dolorosa che mi ha fatto nel campo di concentramento giapponese. Per spiegare chi non lo sapesse, nel 1943, l'Italia era divisa in due. Parlo lentamente per chi non è molto familiare con l'italiano. L'Italia del Sud era già liberata dagli alleati. L'Italia del Nord era sotto i nazifascisti e si chiamava la Repubblica di Salò. Salò era una piccola città del nord che era la capitale di questa, diciamo, Italia ancora nazifascista. Allora, mio padre è appena laureato, giovanissimo, ventenne, e laureato in antropologia, aveva vinto una borsa di studio internazionale per andare in Giappone a studiare una popolazione del nord del Giappone che si chiamava Ainu, cacciatore di orsi. E la prima parte della nostra vita in Giappone è stata molto felice. Eravamo poveri, vivevamo nella borsa di studio, però c'era una completa integrazione nel mondo giapponese. Noi non eravamo turisti, eravamo persone che studiavano, e qui io ero bambina, ma diciamo che la nostra famiglia era completamente integrata, e quindi mangiavamo giapponese, e vestivamo giapponese, io parlavo il dialetto di Kyoto, quindi e mi sentivo una bambina giapponese. Poi nel 43 il Giappone ha fatto un patto con l'Italia fascista e con la Germania nazista. Quindi tutti gli italiani che si trovavano in Giappone dovevano firmare una adesione alla Repubblica di Salò. E a mio padre e a mia madre separatamente è stato chiesto se loro firmavano. E devo dire con molto coraggio, mio padre e mia madre, che non erano politicizzati ma odiavano il razzismo, hanno dichiarato di non firmare l'adesione alla Repubblica di Salò. Da quel momento noi siamo diventati traditori e ci hanno messo sul camion, ci hanno portato nel campo di concentramento. Il libro l'ho cominciato molti anni fa, ma diciamo che lo cominciavo e lo lasciavo perché mi faceva fatica. Poi però, proprio in questi anni, ho cominciato due anni fa, siccome tira un'aria di guerra e c'è il pericolo di una guerra, voi tutti sapete in questo momento, addirittura il nostro Papa dice che siamo già nella guerra, in una guerra diffusa. Ecco, allora mi sono imposta di finire questo libro e così l'ho terminato, perché mi sembrava una testimonianza che avesse un valore in un momento difficile, perché tutti parlano della guerra, ma una testimonianza di chi l'ha vissuta da bambina credo che abbia la sua importanza proprio come testimonianza. Così nasce il libro. Devo aggiungere che mentre lo scrivevo ho ricordato delle memorie che avevo cancellato, quindi è stato anche propedeutico. E dico che Freud aveva ragione quando diceva che bisogna parlare. parlare dei nostri dolori, delle nostre esperienze negative, non soltanto tenerle chiuse dentro di sé. Questo è quello che mi è venuto. Il libro sta andando molto bene, soprattutto nelle scuole, perché evidentemente si studia poco. Sto parlando dell'Italia, attualmente si studia poco dell'ultima guerra, poi del Giappone nessuno sa niente. Quando io dico che sono stata in un campo di concentramento giapponese, mi guardano con gli occhi fuori la testa, si dicono: ma perché? Cosa vuol dire? Non si capisce, erano campi piccoli, però erano campi non di sterminio, ma erano campi molto molto duri. Ecco, così è andato. Il dibattito col pubblico, e quindi gli attori mi prendevano da una parte e dall'altra, mi portavano sulla scena e costretta a fare dibattito. Io morivo, volevo morire, però ho imparato lì, ho imparato per forza, perché dovevo parlare col pubblico e così ho imparato a fare il dibattito. E questa è stata forse la cosa, il teatro in questo senso, noi facciamo un teatro dialogato col pubblico e credo che questo è stata una grande esperienza per me.
I primi anni che sono stati così felici in questo paese, e lei non andava a scuola.
Andavo in un asilo giapponese, infatti parlavo perfettamente, come ho detto, giapponese, e tutte la filosofia della vita, non so, le canzoni, le favole per me erano giapponesi. E vorrei dire una cosa che per me è stata importante, è il rapporto con la morte, anzi con i morti, perché nella cultura giapponese i morti sono una presenza, cioè noi pensiamo che la morte finisce tutto, e vabbè, salvo paradiso e inferno, ma insomma pochi ci credono. Nella cultura giapponese i morti, cioè è una cultura in cui si crede nella metempsicosi, cioè una persona non muore, si trasforma, quindi la morte è un passaggio, non è la fine, no? Questo per me è stato molto importante, perché sono appunto i primi anni della mia vita, il teatro giapponese no, per esempio, il teatro no, è un teatro in cui i vivi parlano con i morti, è tutto fatto di dialoghi fra i vivi e i morti, e i morti non sono fantasmi che fanno paura, sono delle presenze sagge che aiutano i vivi a migliorare il proprio rapporto con la vita. Questo per me è stato molto importante, tant'è vero che spesso nei miei libri, soprattutto nel teatro, io ho usato la presenza dei morti come presenze positive, come presenze che aiutano i vivi. Questo è stato per me forse una delle cose più belle che mi sono rimaste della cultura giapponese. E poi tante altre cose, la musica, le favole, eccetera. Però questo rapporto con i morti, ecco, perché il rapporto con i morti è così importante? Non per i morti, non sappiamo niente, ma per i vivi. Perché il rapporto con i morti è il nostro rapporto con la memoria. Per questo è importante. Io credo che è molto importante avere rapporti con i morti, che i morti sono la memoria. Ora, la cultura del consumo in cui noi stiamo vivendo tende a scoraggiare la memoria, perché un buon compratore non deve avere memoria, perché la memoria porta consapevolezza, responsabilità. Quindi io penso che oggi lavorare sulla memoria, praticare la memoria, è un modo di fare resistenza contro la cultura del consumo. E vado ancora più avanti. Perché è così pericolosa la cultura del consumo? Perché il consumo, se noi parliamo soltanto di oggetti, va bene, il consumo, si consumano le scarpe, si consumano i vestiti, si consumano i cibi, ma il problema è che la mentalità del consumo passa alle idee, passa alle appartenenze, passa ai sentimenti. Noi vediamo che oggi spesso l'idea del consumo è arrivato ai sentimenti umani, che si pensa che le persone si buttano via come si butta via un ombrello, si butta via un paio di scarpe, come si butta via un sentimento, un'amicizia, un amore. Questa è secondo me la conseguenza pericolosissima della società del consumo. Ecco perché la memoria diventa una forma di resistenza. Io spero che tutti capiscano l'italiano. C'è qualcuno che non capisce l'italiano per niente? Neanche il caso di comprare pane italiano? Assolutamente no. Anche i ragazzi laggiù
studiano l'italiano, i ragazzi laggiù.
Bene, fa piacere, io parlo lentamente.
Ecco, la ringrazio.
Sulle origini anche italiane, la cultura appunto giapponese che in te Dacia si incontra più che altro con le tue origini, con il tuo amore per la Sicilia. Quindi puoi dirci, ci sono sicuramente delle comunanze, ma anche delle grandi differenze, molto interessante questa contaminazione come tutti i punti due.
È vero, ma infatti io credo che l'identità non è monolitica, perché oggi il grandissimo problema oggi etico è il problema dell'identità. Noi vediamo che abbiamo paura di perdere l'identità confrontandoci, mettendoci in contatto con altre popolazioni, con altre culture, con altre religioni. Ma appunto io sulla mia pelle ho imparato che le identità possono essere plurime. Quindi io ho un po' di cultura giapponese, molta cultura siciliana, perché mia madre è siciliana, e anche cultura fiorentina, perché mio padre è fiorentino. Poi parliamo dei nonni, perché ho una nonna inglese, una nonna cilena, un nonno svizzero e un nonno siciliano. Un caleidoscopio. Un caleidoscopio di identità, perché veramente cosa c'è di, non so, dalla Sicilia a Cile, proprio non so. Però ecco, ho imparato che le varie identità possono convivere, purché si crei un buon rapporto. Questo è il punto, l'armonia. L'armonia secondo me è alla base dell'etica. L'etica è armonia, altrimenti si entra in uno stato di crisi. E purtroppo oggi c'è la crisi degli scontri di identità che non riescono a convivere, mentre se non impariamo a convivere tra identità diverse andiamo chissà dove, perché la realtà è fatta di questo. Il movimento dei popoli non si può fermare, è una realtà con cui dobbiamo fare i conti, non possiamo negarla. Secondo me chi la nega è perdente, no? Quindi l'unica cosa è affrontare l'identità e creare un'armonia tra queste diverse identità. Questa è la mia idea. Però non è facile, perché la paura di perdere l'identità, e l'identità parlo religione, filosofia, vita, abitudini sociali, economiche, culturali, eccetera, è fortissima. Di fronte a questo grande movimento dei popoli oggi ci sono delle paure secondo me viscerali che contano. Forse questo andare verso la conservazione, questo questo rifiuto delle, dei cambiamenti e nasce proprio la stessa cosa, io penso che sia così.
Io vorrei fare una domanda, soprattutto quando lei stava in questo campo da bambina, queste identità varie giapponesi, sto dicendo opposto giapponesi perché c'erano delle differenze, italiani, poi magari i fascisti in Italia, come è riuscita a superare o a capire queste differenze?
Beh, il campo era il campo nazifascista. Quindi io ho imparato subito che il nazifascismo era il nemico. Questo per me è stato chiarissimo, perché loro volevano la nostra morte. Io ricordo che, come ho detto, non era di sterminio, non c'erano le camere a gas, però loro ci tenevano ai limiti della sopravvivenza, tra la vita e la morte, attraverso la fame. 20 grammi di riso al giorno senza niente altro che porta alle malattie, ai parassiti, alle malattie e all'indigenza. Questo era la... E loro, quando la mattina ci contavano, dicevano: appena vinciamo la guerra vi tagliamo la gola. Ora, per una bambina di 6 anni pensare, noi non sapevamo come andava la guerra, non sapevamo niente, pensare che tutta la famiglia sarebbe morta con la gola tagliata, capite che è un trauma, è una cosa terribile. Io vivevo nel terrore, ogni sera dicevo: siamo ancora vivi. Questo ha avuto per me un'importanza enorme, un trauma, non so come chiamarlo, un'esperienza terribile. Ancora qualche volta la notte mi sveglio con la paura, con il terrore. E questi poliziotti, questi guardie erano sadiche, proprio sadiche, e loro si provavano piacere a vederci soffrire. Per esempio, loro si mettevano sul balcone a mangiare e ridevano guardando come noi stavamo sotto, e ogni tanto gettavano una lisca di pesce per vedere come noi bambine ci buttavamo a prendere quello che loro gettavano via. E poi, non so, per esempio, arrivavano delle lettere dall'Italia, no? Che per noi erano importantissime, perché erano 2 anni che non sapevamo niente. Mio padre aveva la madre malata e aspettava notizie. Arrivavano queste lettere, loro le mettevano su il balcone dove stavano i poliziotti e rimanevano là. Noi guardavamo queste lettere aspettando disperatamente di leggerle, poi ci chiamavano, prendevano le lettere, le strappavano davanti ai nostri occhi e le gettavano via. Questo cos'è il sadismo? Perché non c'era nessuna ragione per non farci leggere le lettere dall'Italia, sapere notizie della famiglia, no? Ecco. E poi tanti altri sadismi che loro praticavano. Però devo dire che io ho imparato invece ad avere un ottimo rapporto con la popolazione giapponese, e io ancora oggi ho un buon rapporto con il popolo giapponese. Adesso in giugno vado in Giappone, ho molti amici in Giappone, perché stando nel campo abbiamo scoperto che la popolazione fuori dal campo erano dalla parte nostra, erano molto gentili, ci proteggevano, se potevano di nascosto ci regalavano una patata oppure un po' di riso, e questo mi ha fatto capire che la popolazione non era nazifascista, aveva un'altra mentalità, e questo è stato importante. E racconto l'ultima cosa, che è stata molto curiosa perché è un po' un paradosso. quando, dunque, una mattina noi ci siamo alzati e i poliziotti non c'erano, sparito. E siccome era una cosa straordinaria, eravamo molto stupiti, non sapevamo niente. Abbiamo mandato uno dei giovani del campo, dai contadini, perché lì c'erano i contadini vicino al campo, a chiedere cosa era successo. Poi l'abbiamo visto tornare verso il campo, saltando come un canguro, dicendo la guerra è finita, la guerra è finita. Ma ci siamo abbracciati tutti, eravamo felici. Vabbè. Nel pomeriggio abbiamo visto una folla di contadini che venivano verso il campo e noi eravamo un po' perplessi, no? Avevamo anche un po' di paura. Mi ha detto: cosa vogliono questi qua? E invece, e questo è il paradossale, questi si era avvicinato un contadino e ha detto: scusate, noi siamo qua perché abbiamo sentito il discorso dell'imperatore che ha parlato in antico giapponese e noi non abbiamo capito niente. Allora loro venivano, questo è paradossale, cioè i giapponesi venivano dai prigionieri italiani, che erano tutti studiosi, perché erano tutti intellettuali studiosi dell'antico giapponese, per sapere cosa aveva detto l'imperatore giapponese. Avevo trovato una cosa incredibile nei mesi. E loro che avevano appunto studiato il giapponese, mio padre, anche lui, ha detto: l'imperatore ha detto che c'è stata la resa, però era in antico giapponese, capisci? Ecco, io ho trovato questa una cosa bellissima, ma anche curiosa, perché i contadini venivano dagli italiani, prigionieri, per sapere cosa aveva detto l'imperatore. E l'imperatore aveva giustamente, l'imperatore è rimasto amato dai giapponesi perché aveva voluto la fine della guerra, e mentre i militari volevano continuare la guerra, volevano continuare, invece lui ha detto: no, basta, il popolo ha sofferto abbastanza, facciamo la pace, la resa. Però per molti militari la resa era una cosa vergognosa, quindi bisognava morire su tutti, però senza arrendersi, no? Questa era un po' l'idea militare. E io credo che l'imperatore ha avuto, è rimasto nel cuore del popolo giapponese perché ha accettato la resa, perché ha capito che era più importante in quel momento salvare la vita dei cittadini piuttosto che arrivare al massacro finale. Questa è stata un'esperienza molto importante per me.
Ti vorrei raccontare qualche episodio di coraggio vero e proprio, soprattutto di Fosco, eh? I famosi giri sui pari, sul libro.
Dunque, mio padre, come detto, che era un giovane prigioniero, chiedeva ai guardiani del campo di dare qualcosa da mangiare alle bambine. Le bambine eravamo noi. Mia sorella, la più piccola, aveva due anni. E allora loro dicevano: figlie di traditori non ci interessa. Noi, le bambine, non avevano diritto a niente, addirittura nemmeno a un po' di riso. Loro costringevano i prigionieri a dare un cucchiaino ognuno di riso alle bambine. Per cui mio padre diceva: ma glielo diamo noi? No, era la regola che tutti i prigionieri dovevano privarsi di un cucchiaino di riso per le bambine. E mia madre diceva: ogni tanto ci guardavano con odio perché si privavano, anche un chicco di riso era importante. Allora mio padre diceva alle guardie: date qualcosa alle bambine. E loro dicevano: voi siete italiani vigliacchi, italiani traditori, italiani che fate schifo. Insomma, erano più insulti contro gli italiani. E un giorno lui si è arrabbiato e ha detto: noi non siamo traditori, noi abbiamo un'altra idea. Noi vogliamo la democrazia. Allora lui ha fatto una scenata lui lo voleva picchiare col bastone, mio padre ha preso una accetta dove si tagliava la legna, si è tagliato un dito e l'ha gettato addosso a questo Casuglia, che era il capo poliziotto. Allora, a noi non si capisce, noi non capiamo, ma nella cultura samurai questo gesto, che si chiama Yubikiri, che vuol dire taglio del dito, voi sapete Harakiri, che è il taglio della faccia, no? Yubikiri è il taglio del dito. E quando si taglia un dito e si butta addosso al nemico, gli si crea un'obbligazione. E soprattutto il nemico non può più dire che sei vigliacco, perché hai dimostrato con un atto di coraggio la tua forza. E quindi lì per lì è stata una scena terribile, mi ricordo ancora questo sangue che schizzava dappertutto. Mio padre, che già era debole, perdeva sangue, tutti urlavano, mia madre svenuta, noi bambini urlavamo, i poliziotti con le spade di fuori, perché i poliziotti portavano la spada, pensa un po', portavano la spada, non la pistola, la spada, cominciava a roteare la spada. E è stata una scena che ancora me la ricordo come terribile, però il paradosso, e questo dimostra che l'antropologia qualche volta serve, perché mio padre aveva usato un rituale appartenente ai suoi studi sulla cultura samurai, è servito, perché dopo una settimana questo Kazuya, come ha detto il capo della polizia, è arrivato con una piccola capra. La capra faceva 200 grammi di latte al giorno e per noi sono stati la salvezza. Purtroppo era già verso la fine, però ci hanno permesso di sopravvivere, perché noi eravamo ridotti pelle e ossa. Veramente, quando non si mangia si muore. Questa era la situazione. Quindi, ecco, questo è stato un atto di grande coraggio da parte di mio padre, perché ha rischiato di morire dissanguato, no? Ecco. E non so, mia madre ha anche deciso, per esempio, di fare lo sciopero della fame, già affamati, però anche lì è servito, anche se per poco, è servito, perché in qualche modo loro per qualche giorno ci hanno dato un po' più di riso. Però ecco, la fame è stata l'esperienza più terribile che io abbia sofferto, e so cosa vuol dire morire di fame, perché noi conosciamo l'appetito, ma la fame forse no. Noi, per fortuna, noi europei non conosciamo la fame, però la fame di fame si muore.
Non era questo titolo che aveva voglia di dare il suo romanzo?
La fame, si chiamava. Volevo chiamarlo Fame, però l'editore mi ha detto: ci sono tanti libri che si chiamano Fame, non è possibile. E voi sapete che l'editore ha diritto sul titolo, non so, adesso non so, gli editori francesi non lo so, ma gli editori italiani non possono cambiare nulla di un libro, ma hanno diritto, cioè diritto naturalmente di discussione, però hanno il diritto di cambiare il titolo. E credo anche all'estero, perché alcuni miei libri tradotti all'estero sono cambiati completamente il titolo. A volte io non mi riconoscevo nel titolo, per esempio tedesco, non so, Bosco di notte, ma che vuol dire? Oppure non so, titoli anche in francese. La lunga vita di Marianna Ucria, che è stato poi il mio libro più popolare, più conosciuto, più tradotto, è stato tradotto come La vie silenziosa, vabbè, questo forse ci sta. Altri titoli tradiscono, Comunque, in questo caso, io volevo chiamarlo Pane, ancora penso che sarebbe stato il titolo più adatto, e invece è stato chiamato Vita Mia. Però non la mia vita, questa è importante. Vita Mia è una intenzione, è un'invocazione, non è descrittivo, non è descrittivo. Infatti, appunto, in Giappone mi dicevano: come lo dobbiamo chiamare? I ragazzi se ne vanno. C'hanno loro, hanno capito. Grazie ancora, grazie, grazie. Noi siamo rimasti un anno a Tokyo, tra l'altro ospiti degli alleati in un bellissimo albergo che si chiama l'Imperial Hotel, che tra l'altro è fatto da un grande architetto inglese che si chiamava Wright. Quindi, ed era curiosamente, Tokyo era totalmente rasa al suolo, solo questo albergo era rimasto perché era un albergo, diciamo, occidentale, molto liberty, molto bello, ed era rimasto in piedi. Noi eravamo ospiti là, ecco. E questo è un po' curioso perché durante l'attesa della nave, questo anno passato a Tokyo, naturalmente noi siamo stati molto curati, vestiti, mangiati, nutriti, per cui stavamo abbastanza bene. E ricordo che quando siamo tornati in Italia, ho detto: beh, però non stavate così male nel campo di concentramento. Questo lo racconta anche Primo Levi, perché molti prigionieri, prima di rientrare in Italia, avevano dei periodi di cioè non tornavano subito, non era facile tornare. Quando tornavano erano già stati nutriti, già stati in qualche modo curati, no? Per cui non appariva i segni del cancro. Noi eravamo ingrassate, per esempio, avevamo mangiato per un anno intero, eravamo curati. E quindi le cose che ci dicevano, quando noi raccontavamo del campo, la gente non credeva, non ci credeva. E credo che è successo anche a molti superstiti dei campi di sterminio nazista, no? Che tornavano e dicevano: va bene, insomma, non vi hanno salvato così male, perché c'era stato un anno di cure, di cibo, eccetera. La Sicilia era la più lontana possibile da Giappone, naturalmente. Sono due mondi, due mentalità molto lontane. Il Giappone, per esempio, ha una cultura della comunità che è molto importante. Cioè la comunità conta più dell'individuo. Questo è il Giappone. Invece in Sicilia è esattamente il contrario, l'individuo conta più della comunità, forse anche in Italia è così. E questo porta naturalmente dei pregi e dei difetti. E il difetto può essere che la personalità spesso è un po' cancellata, è un po' distrutta, è un po' schiacciata dagli interessi della comunità in Giappone. Il contrario in Sicilia, dove l'interesse della comunità viene completamente schiacciata dall'interesse personale, privato, dell'individuo, no? Lì io ho sentito questo passaggio, l'ho sentito con molta forza. Poi ecco, quando noi siamo tornati in Italia, per esempio, la mafia non si parlava della mafia, la mafia era anonima, questa è la cosa incredibile. Cioè, secondo me, si è cominciato a combattere la mafia nel momento in cui si è riconosciuto la mafia. Ma quando noi siamo arrivati in Sicilia, la mafia era sconosciuta, cioè c'era naturalmente, ma non se ne parlava, assolutamente non se ne parlava. Questa era la forza della mafia, che era completamente introdotta nella società. Infatti c'è stato un sindaco di Palermo che era mafioso, oggi sarebbe impossibile, ma lui era mafioso, Ciancinino era un sindaco mafioso, però ha fatto dei danni terribili a Palermo, ha distrutto degli interi quartieri, ma nessuno diceva nulla perché era completamente integrata nella società siciliana. Poi nel 1970, quando a un certo punto la mafia è passata dai mercati alla droga, è cambiato tutto. Quello è stato il momento in cui la mafia si è internazionalizzata con la droga, ha cominciato a estendersi in tutto il mondo. E lì c'è stata anche una opposizione da parte dei magistrati, i quali prima erano in qualche modo, si tolleravano a vicenda. Lì è nata e poi il primo grande processo, maxi processo, voluto da Falcone e Borsellino, che voi sapete come sono stati trucidati, perché hanno avuto l'idea che questo veniva dai primi pentiti, perché prima i pentiti non c'erano, la mafia non aveva pentiti. Nel 70 il primo pentito, che si chiamava Vitale, racconta che la mafia non era criminalità organizzata, era uno stato dello Stato, non voleva soltanto prendere dei soldi, voleva sostituire il governo, voleva diventare gestore della storia italiana. Questa è la differenza con la criminalità organizzata. Non volevano solo soldi, volevano potere. E quindi loro tendevano a entrare nelle amministrazioni, capisci? Quindi c'è stato il primo pentito che ha raccontato la struttura militare della mafia, è stato subito considerato un pazzo, è stato messo in manicomio, è stato 10 anni in manicomio. Quando è uscito dal manicomio l'hanno ammazzato subito, dimostrazione che lui diceva la verità. Dopo di lui c'è stato invece, come si chiama? Buscetta. Buscetta invece è stato intelligente perché ha contrattato, però ha detto la verità anche lui, ha raccontato la struttura militare della mafia e lì è nata l'idea del maxi processo. Cioè non soltanto un personaggio criminale, ma tutta una struttura che era introdotta nei gangli della società, e lì è stata la prima grande, vera sconfitta della mafia. E da lì, vabbè, poi tante altre cose, la mafia c'è ancora, però non si identifica col governo, con lo Stato, non succede più che diventi il sindaco di una città. Questo credo che sia importante, quindi c'è stata una trasformazione, una grande trasformazione. Scusa se mi sono dilungata sulla mafia, ma era importante perché quando appunto noi siamo tornati dal Giappone non si parlava della mafia, la mafia era integrata nella società. Pensate che come si chiamava, il capo della mafia, vabbè, quello che è morto recentemente, il Castagna.
Il sindaco della...
No, 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 no. aveva una villa nel centro di Palermo. Tutti lo sapevano, lui tranquillamente stava là, ma c'erano anche dei magistrati corrotti che erano d'accordo con la mafia. Quindi ma tutto questo adesso è cambiato, per dire la verità. Cioè esiste, ma è, assomiglia di più alla criminalità organizzata e meno a uno stato dello Stato. Io credo che questo sia stato già una importantissima. Però questo è stata una guerra, perché poi loro, rispondendo a questa maxi processo, hanno portato le bombe, per esempio, a Roma, a Milano, a Torino, a Milano. E quindi c'è stata una guerra civile che è stata molto importante, forse non se ne parla abbastanza.
Nous avons fait une petite pause de 5 minutes pour que nos jeunes puissent sortir à ce moment et revenir pour ceux qui veulent revenir ici. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous êtes peut-être en confiance. On vient d'être.
Pasolini era considerato, durante la sua vita, quasi come un nemico pubblico, perché lui diceva sempre la verità, era un uomo molto sincero. E lui, per esempio, non ha mai nascosto la sua omosessualità. Apro una parentesi che è importante. Negli anni 50, l'omosessualità in Italia era considerata una perversione oppure una colpa. Ricordiamoci il caso tra i Banti, no? In cui due uomini adulti che si amavano, adulti, non c'era di mezzo nessuno, che si amavano, uno è andato a finire in manicomio e l'altro ha avuto 4 anni. Allora c'era una legge, no? Una legge in cui si pensava che l'omosessualità era una costrizione verso qualcun altro. Per questo, per dire, quindi Pasolini, che dichiarava la sua omosessualità, che poi andava d'accordo anche con la sua, diciamo, spirito rivoluzionario, anche se lui era più anarchico che comunista, però questo suo atteggiamento contro il potere era molto mal visto. E quindi lui era veramente nemico pubblico e la gente lo considerava tale, perché i giornali erano tutti contro di lui. Ha avuto 84, adesso quasi 90 denunce, e ogni volta li doveva, è stato sempre assolto, ma doveva partecipare a pagare gli avvocati, partecipare al processo, eccetera. E quindi io l'ho conosciuto, che era già cinquantenne, non era la prima parte della sua vita, però poi lui me ne raccontava la prima parte della sua vita, e ho capito che c'era questa doppiezza non voluta da lui ma dai fatti, per cui lui come persona era una persona dolcissima, era una persona mite, era una persona di animo molto gentile, che è esattamente il contrario di quello che appariva in pubblico. Questa è la cosa. E allora io in questo libro ho voluto raccontare il Pasolini privato, cioè del mondo dell'amicizia, degli affetti, in cui lui era tutt'altro da quello per cui era conosciuto. Per cui il libro è nato un po' da questa idea e racconto, cioè questo libro comincia con un sogno, perché ho sognato che lui veniva e diceva: devo fare un film e te lo voglio raccontare. Noi abbiamo collaborato per un film, Fiore delle Mille e Una Notte, quindi insomma c'era una certa confidenza. E io ascoltavo quello che stava per dirmi Pasolini quando ho sentito delle voci alle mie spalle, mi sono voltata e ho visto i suoi tecnici che erano sempre gli stessi e che mi dicevano: ma Dacia è morto, non può fare cinema perché è morto. E allora io ero molto imbarazzata perché per me era vivo in quel momento. Ma la cosa curiosa è che lui diceva: sì, io sono stato morto, ma adesso sono tornato in vita e voglio fare cinema. Questo era bellissimo, per cui io stavo cercando di convincere i suoi tecnici che lui era vivo. In quel momento è sparito tutto. I sogni sono così, no? Ecco. Però questo sogno mi ha fatto capire che forse lui voleva essere raccontato in qualche modo. E quindi il libro è fatto di lettere, lettere a una persona morta che non c'è più. Però, ecco, sono vive, piene di ricordi che abbiamo vissuto insieme e cerco di ricordare insieme con lui. Ecco, questo è un po', diciamo, l'atteggiamento di questo libro. E devo dire che appunto viene fuori Pasolini, che è tutto il contrario di quello che era, per cui era conosciuto come un uomo violento, un uomo duro, un uomo aggressivo, ma quelli erano gli aspetti della sua risposta alle aggressioni. Lui non era una persona, come ho detto, mite e gentile d'animo, ma questo aspetto non veniva messo in considerazione. Però ecco, forse la morte terribile, di cui ancora non sappiamo niente, ricordo questo. Dopo tanti anni della sua morte, noi non sappiamo chi l'ha ucciso e perché è stato ucciso. Vorrei ricordare questo, è importantissimo, perché il giovane che ha dichiarato di averlo ucciso, Pelosi, appena lui l'ha ucciso, lui ha detto, appena lui si è allontanato dal luogo della morte di Pasolini, con l'automobile di Pasolini ha imboccato una strada a senso vietato, va bene? La polizia l'ha fermato e immediatamente gli hanno chiesto di chi è questa macchina e lui ha dovuto dire che non era la sua. Hanno scoperto che era la macchina di Pasolini e gli hanno fatto delle fotografie, come ladro, non sapevano che era morto, come ladro. Allora, noi amici abbiamo visto queste fotografie, ebbene abbiamo capito subito che non era stato lui a uccidere. Perché? Perché i Pelosi, che appunto a 10 minuti dalla morte, questo è importante ricordarlo, è stato fotografato, e sul suo corpo non c'era neanche una goccia di sangue. Ora, Pierpaolo è stato massacrato a colpi di bastone, ricordiamoci, non è stato sparato con una pistola, è stato ucciso a bastonate, va bene? E lui aveva il cranio spaccato, aveva un orecchio staccato, era coperto di sangue, per cui bastava ragionare un momento, non poteva essere stato quel ragazzo, perché lui non portava nessuna traccia, ma nemmeno una goccia di sangue. E allora noi abbiamo subito detto, amici suoi, non è stato lui, c'è dietro qualche cosa che non torna. E lui però ha detto: sono stato io, e siccome era minorenne, e poi quando c'è un reo confesso, chiude il caso. Il caso è stato chiuso, non è mai più stato aperto, nonostante le richieste. Io ho fatto parte di gruppi che hanno chiesto tante volte di riaprire il caso, non è mai stato possibile riaprire il caso. Il Pelosi, che è morto da poco, prima di morire, ha detto non sono stato io. Quindi c'è anche la confessione dell'assassino, del presunto assassino, però non ha detto chi, ha detto erano in tre, ma non ha detto chi era. E quindi lui evidentemente era in qualche modo complice, o l'hanno pagato o è stato ricattato, non lo so. Però siccome era minorenne si prendeva pochi anni, ha preso 4 anni, mentre se fosse stato maggiorenne ne prendeva 20. Quindi lì c'è stato, però ancora oggi noi non sappiamo chi ha ucciso Pasolini, va bene? Io credo che questa morte in qualche modo l'ha cambiato rispetto all'opinione pubblica e ha anche cambiato la narrazione che si è fatta sui giornali, sulle riviste. Io ricordo ancora una famosa rivista, il Bolognese mi pare, in cui c'era sulla copertina pornografo di sinistra, capisci? Questo lui passava per il pornografo di sinistra, che naturalmente non era né pornografo né sinistra. Come ho detto, secondo me lui era piuttosto anarchico. Infatti quando lui diceva all'inizio, diceva di essere comunista, però quando parlava del suo rapporto con il mondo, lui parlava dei poveri, degli esclusi come gli umili, cioè come se ne parla nel Vangelo. Non era un discorso marxista. Perciò in fondo appunto io dico era più un cristiano socialista semmai, ma più anarchico, veramente anarchico. Questo direi che era questo il suo atteggiamento. Noi eravamo molto amici, un'altra cosa che è questo importante, lui inseguiva un sogno, che era un sogno di purezza, un po' russoiano. Voi sapete che la cultura francese ha molto puntato sull'idea russoiana, no? Che il popolo nasce puro, ingenuo, che poi viene corrotto dai valori borghesi. E lui pensava la stessa cosa. E allora ha identificato questa purezza prima nei contadini friulani, no? Poi però ha detto che era stato deluso da questi contadini friulani ed è andato a Roma. A Roma lui ha identificato sempre questa purezza sognata nel sottoproletariato romano. Infatti ha scritto 2 libri molto belli, Ragazzi di vita e Vita violenta, in cui addirittura lui si immerge nel dialetto romano che non conosceva, perché lui, io l'ho sempre sentito parlare con l'accento friulano, la sua, infatti ha scritto delle poesie bellissime in friulano, la sua seconda lingua era il friulano, non era il romano, però era talmente innamorato del sottoproletariato romano che ha fatto anche dei film e ha fatto questi 2 libri. Poi però anche lì lui è stato deluso dal proletariato romano, diceva che loro si erano corrotti e lì nasce il mito dell'Africa. Da lì nasce il mito dell'Africa. Cioè lui dice, allora non trovo in Italia questa purezza popolare, la vado a cercare nell'Africa, l'Africa nera naturalmente. E lì sono nati i nostri viaggi in Africa, che lui andava inseguendo un sogno di purezza. Naturalmente secondo me non esiste, questa purezza non esiste, perché naturalmente il male c'è dappertutto, la corruzione c'è dappertutto, eccetera. Però è anche bello che un uomo insegua un sogno, che è una forma di idealismo, no? E lui era un idealista. E allora abbiamo fatto questi viaggi molto intensi in un'Africa dove noi andavamo, dove non c'era niente, non c'erano alberghi, non c'erano strade, non c'era niente. Vi dico per esempio un episodio. Allora, andavamo con la Land Rover in queste piste terribili dove appunto non c'è una volta, e lì c'era anche la Callas, che sapete che c'è stato un rapporto affettivo con la Callas, e eravamo nella Land Rover, la Land Rover si rompe, era sera, eravamo in mezzo alla pista, e diciamo cosa facciamo, non c'era un'anima, non c'era niente. E allora è bello che Maria dice ci verranno i leoni a mangiare, allora l'autista ha detto ma fanno i leoni, qui ci sono i briganti, il pericolo era dei briganti, e stavamo preparandoci a dormire nella Land Rover quando veniamo di lontano una macchina da deserto, ma una Mercedes bellissima. La macchina si avvicina, poi però scappa via e noi a fare segni così. Poi questa vediamo la macchina che torna indietro, si apre lo sportello ed esce un monsignore cattolico che dice ma vi avevo preso per dei briganti, vedo che siete turisti, che è molto gentile, dice ma potete passare la notte qui, venite nella mia missione. E allora ci prende la sua macchina e ci porta alla missione. A missione noi ci presentiamo, ora lui è stato 10 anni a Roma, non sapeva chi era Pasolini, della Moravia, chi era la Callas, però sapeva tutto della Roma, il calcio. Veramente. Per fortuna Pasolini era un appassionato di calcio e lui giocava. E quindi lui ha tenuto conversazione con questo monsignore che sapeva tutto, si ricordava i nomi del portiere della Lazio, della Roma, eccetera, eccetera, tutti i nomi dei cacciatori, ma non sapeva chi era Maria Callas. E comunque ci hanno dato una piccola cena e un letto per dormire in piccole celle, devo dire, col pavimento di terra. Vabbè. La mattina dopo noi stavamo lì discutendo quanto lasciamo per gentilezza, e pensavamo di lasciare $100. Arriva una piccola serva africana, piedi nudi, che ci porge un foglietto in cui c'era scritto $800 americani per la notte che avevamo trascorso.
La faccio per la carità.
E mi abbiamo capito dove veniva la Mercedes. Avventure africane. E comunque siamo cavata, meno male, però non si devo aggiungere che non erano così le altre missioni, c'erano missioni bellissime con delle suore straordinarie, dei preti che facevano la fame, che lavoravano con lui. Questo era un monsignore un po' speciale, però ci ha salvato una notte. Un altro episodio voglio raccontarlo perché fa capire, questo per far capire il carattere di Pasolini. Allora, sempre nelle nostre viaggi in mezzo al deserto, sempre noi avevamo la Land Rover con sopra delle tane d'acqua, perché non c'è l'acqua nella sua parte, e delle scatolette. E mangiavamo sempre scatolette, ci fermavamo, mettevamo la tenda, mangiavamo le scatolette, però non ne potevamo più nelle scatolette, perché a un certo punto le scatolette vengono a noia, no? E allora cercavamo qualcosa di fresco da mangiare, ma non c'era mai niente. Arriviamo in un piccolo villaggio e chiediamo, ci avete qualcosa da darci da mangiare, lo paghiamo, cioè, non avevano niente. E finalmente però un vecchio, gentilissimo, ci dice, io ho un po' di riso da parte, chissà da quanto c'era detto, e dice ve lo cucino. Era noi molto felici, volevamo pagare, lui ha detto no, è stato molto gentile, cioè ve lo do volentieri. Poi arriva il riso a tavola, io guardo questo riso che sembrava strano, e tutto punteggiato di nero, e guardiamo da vicino, il riso era pieno di insetti morti, perché era lì da chissà quanti anni, non lo so, c'erano le mosche. Allora Alberto diceva buttiamo via Mitolito, lo paghiamo, ma buttiamo via. Ecco, Pierpaolo ha detto no, è stato così gentile questo anziano che ci ha dato il suo riso che l'aveva conservato da parte, dobbiamo mangiare. Allora noi abbiamo preso uno per uno le mosche morte, gli insetti morti e ci siamo mangiati il riso. Però per spiegare come la gentilezza d'animo di Pasolini, no? Veramente chiunque avrebbe buttato via il riso, però era offensivo verso questo anziano così gentile che ci aveva dato questo riso che era da parte, chissà da quanto tempo, eccetera. Quindi noi gli abbiamo mangiato il riso pieno di mosche morte, per dire, questo è un aspetto della gentilezza d'animo di Pasolini, era, devo dire, veramente questo straordinario. Un'altra volta, sempre al deserto, ci ferma una donna che fa segno, fermiamo la macchina, era magra, era un'africana, ci fa segno, non parlava per sulla lingua, ci fa segno che vuole bere. Noi avevamo una tanica, era rimasta l'unica tanica che aveva 20 litri di acqua, e allora gli diamo la tanica da bere. Oh, se ne è bevuta tutta. Allora anche lì ero preoccupato, no, ma un momento, perché quella ci serve l'acqua. E Pierpaolo ha detto no, lasciatela bere, perché per lei è come un cammello. L'acqua la metteva da parte per chissà quanto tempo, no? Si è bevuta 20 litri d'acqua, io non ho mai capito. Erano tutti così, con gli occhi fuori dalla testa a guardare. Ecco, anche lì Pierpaolo ha dimostrato la sua delicatezza d'animo, no? Dicendo, vabbè, noi possiamo fare a meno d'acqua per una giornata, lei no, lei fa riserva d'acqua con un cammello. Questo per spiegare la gentilezza d'animo di Pasolini, che credo di aver un po', no? Di averlo spiegato un po'. Vuole imparare la cosa?
In conclusione, noi abbiamo discusso abbastanza, giusto situo per coloro, Pasolini era andato, aveva fatto questo viaggio in compagnia dei suoi amici per cercare l'Oreste, perché voleva preparare un film sull'Orestiade. E poi adesso esiste un documentario che voi trovate anche su YouTube che si chiama Appunti per l'Orestiade africana, perché il film purtroppo non è stato fatto. Io sono sempre molto colpito dalla lungimiranza, della profezia che lui ha fatto. Dacia, se Pasolini, lo so che questo potrebbe, in francese dice mette sì o mette parità su di te, però se lui fosse, cosa possiamo azzardare, cosa avrebbe pensato se avesse visto com'è la società italiana e internazionale oggi?
Intanto comincio da questo film, perché io ero lì con lui, cioè lui pensava di fare un film sull'Orestiade di Eschilo con tutti gli attori neri africani, che secondo me è un'idea molto bella, un'idea molto d'avanguardia, e infatti cercavamo gli attori, e allora avevamo trovato un Oreste straordinario, molto regale, molto bello, molto veramente spirituale, anche con una faccia che aveva due occhi bellissimi, e avevamo trovato anche una cittadinessa. Poi ricordo ancora che cercavamo Elettra, no? E lui ha avuto l'idea, forse anche, di mettere un annuncio per cercare Elettra. E allora lì sono arrivate tutte ragazze bellissime, tutte spogliate, tutte giovanissime. Ho detto no, Elettra non era così, no? Vabbè. Infatti ho detto no, non bisogna mettere annunci, perché hanno pensato il cinema, l'Italia, no? Guadagnare dei soldi. Sono arrivate delle ragazze bellissime, ma che non c'entravano niente con l'Elettra. Invece ho detto guarda, cerchiamola invece in mezzo alla gente, al mercato, così. E avevamo trovato anche un'Elettra con una faccia densa, scura, forte, dolorosa, come secondo me dovrebbe essere l'Elettra. E quindi era pronto il film. Però mentre stavamo appunto per, poi lui avrebbe chiamato i tecnici, arriva un telegramma del produttore che dice non si può fare più il film, perché la sua spiegazione era che il pubblico italiano non era pronto per vedere un film con tutti africani. Io secondo me era un'idea stupida, però il produttore mette i soldi e quindi non, improvvisamente non c'erano più soldi, quindi siamo dovuti tornare. Però devo dire che quest'altro episodio che era molto bello, che Pierpaolo cercava il fumo, perché allora, tempo appunto dei greci, si da lontano, c'era il telefono, si comunicava con dei fuochi, dei fumi. Allora l'arrivo di Agamennone era annunciato con un fumo, lo racconta Eschilo, no? E allora lui cercava un fumo che doveva essere quello dell'annuncio di Agamennone. Allora abbiamo passato 2 giorni a cercare il fumo, perché lui voleva poi il fumo vero, non fatto da noi, fatto vero. Allora mi ricordo ancora questa cosa quasi comica, in cui vedevamo un fumo da lontano, correvamo con la Land Rover a vedere il fumo, poi lui diceva no, è troppo bianco. Poi andavamo un altro fumo, no, questo fumo è grasso, vedi che non va bene, poi non dà l'idea dell'arrivo, della felicità. Insomma, abbiamo passato 2 giorni a cercare il fumo, sembrava una cosa, una favola. Allora a un certo punto lui ha detto rinuncia al fumo perché non è possibile, non trovavamo il fumo giusto. Mentre stavamo tornando verso il nord, improvvisamente vediamo di lontano il fumo, che era effettivamente straordinario, che era un fumo che girava, che andava su piano piano, era cilestrino, aveva qualcosa di magico, no? E allora tutti siamo fermati. Quello è il fumo, era il fumo giusto, capisci? Ed era stata un'emozione trovare il fumo giusto. Ci siamo precipitati a vedere il fumo. Però ecco, questo era prima del telegramma. Per cui il fumo non è servito a niente. Purtroppo è stato gettato via. Però era bellissimo quel fumo. Ma insomma era una cosa un po' fiabesca questa, la ricerca del fumo. Potrebbe essere proprio il racconto del rapporto di Pasolini con la natura e col mito, perché lui aveva un grandissimo rapporto col mito, non è un caso che ha fatto Edipo, di Porè, poi ha fatto Medea con la Caos, quindi c'era un rapporto col mito molto importante per lui. Insomma, il suo sogno della purezza anche era legato al mito. Con la Callas lui aveva un rapporto bellissimo, che era un rapporto d'amore. Io ho capito in quella occasione che esiste l'amore platonico. Cioè io pensavo che l'amore dovesse essere per forza legato al sesso, no? Invece no. E ho capito questa cosa da Pasolini, che veramente lui era veramente innamorato della Callas, però non era un rapporto sessuale. È un rapporto platonico, però ho capito che esiste questa cosa. E poi ho pensato che l'amore platonico nasce in Francia, nasce con la cultura provenzale. Ricordiamoci, la cultura provenzale dei primi secoli del millennio, no, è importantissima, perché per la prima volta nasce l'idea che un uomo si innamora di una donna, ma non ha nessun rapporto con lei. È un rapporto basato sulla stima, sull'entusiasmo, sulla divinizzazione della donna, che poi lo ritroviamo in Dante. L'amore di Dante per Beatrice è un amore provenzale, cioè un amore platonico, perché lui era sposato, aveva dei figli, lei era sposata, aveva dei figli. Nell'iconografia appare come una vergine, ma non è vero. E Beatrice era sposata e aveva dei figli, quindi sarebbe stato un adulterio che Dante condannava nel suo poema. Però nella vita lui praticava questa cosa, che era un adulterio, ma era un adulterio basato sulla cultura provenzale, dove la donna per la prima volta viene santificata, viene portata a guida, no? Dante viene invitato nel paradiso da Beatrice, ma la cosa traditoria non era mai successo, perché le donne fino a quel momento non avevano il diritto di testimonianza, non avevano il diritto di rappresentare il bene. Questo dobbiamo capirlo. Quindi la cultura provenzale è stata importante, secondo me, una grande rivoluzione dal punto di vista anche della parità dei sessi. E tra l'altro stamattina siamo andati a vedere un museo di San Francesco, no? San Francesco aveva una madre francese, si chiamava Gaia de Bourlemont, e veniva dalla cultura, anche lei, dalla cultura provenzale. Pensa all'importanza che ha avuto per l'Italia. San Francesco, Dante Alighieri sono il prodotto di una cultura provenzale, perché appunto loro l'avevano ereditata attraverso la poesia, attraverso la cultura, e l'applicavano. San Francesco, il rapporto che ha con Chiara d'Assisi, è un rapporto di tipo provenzale, cioè di tipo di esaltazione della parità, della guida di una donna, che era testimonianza della fede, che però il sesso non c'entra niente. Io credo che in un certo senso potremmo dire che il rapporto Pasolini-Cabas, mi sembra un azzardo culturale, il rapporto tra Pasolini e Cabas era un rapporto provenzale. Mi sembrerà una cosa strana, ma è una mia idea a cui sono arrivata studiando Chiara d'Assisi, che ho fatto un libro su Chiara d'Assisi, e studiando Chiara e Francesco, dal punto di vista letterario però non religioso, mi è venuto fuori questa cosa. Ho capito l'importanza che ha avuto la cultura provenzale in tutti due persone così lontane come Dante e San Francesco. No, ma guarda che è stata una rivoluzione strepito culturale, tutta culturale, che poi purtroppo si è stata assorbita e cambiato tutto. Però da lì vengono molte idee emancipatorie, proprio della donna, perché la donna nella cultura medievale la donna era una proprietà, era un oggetto, era come una capra, era come una pecora, un asino, insomma, importava pochissimo dal punto di vista. Invece lì la cultura provenzale per la prima volta le dà un'importanza, però era un'importanza spirituale e non sessuale. Curioso perché c'è una divisione che insomma curiosa, però guardate che è stata importantissima per la nostra cultura. Non so se la mia idea possa essere condivisa, ma insomma è un'idea. Della domanda che lui mi faceva sulla realtà di oggi. Ma io credo che Pasolini sarebbe naturalmente per la pace, però era anche un uomo che stava dalla parte, diciamo, di chi dei vinti, quindi io credo che insomma, l'Ucraina sarebbe stato vicino all'Ucraina. Una cosa, devo dire una cosa che invece questo riguarda Moravia, che è un'idea molto bella. Lui diceva, Moravia diceva, dobbiamo creare tabù della guerra. Lui diceva questo, guardate che nella storia dell'Homo sapiens non esiste, esiste un tabù che è stato importantissimo per la civiltà, per la nascita della civiltà, ed è stato il tabù dell'incesto. Negli animali non esiste il tabù dell'incesto, no? Gli animali si accoppiano tra padri, figli, sorelle, fratelli, va bene? L'essere umano, questo lo dice Malinowski per esempio, la società umana nasce col tabù dell'incesto, perché la cultura voleva creare dei tabù che permettessero il fatto che, la famiglia fosse divisa, che avesse una sua regola, che non fosse soltanto la confusione dei sessi, no? Quindi lui dice, Malinowski dice, la famiglia nasce dal tabù dell'incesto, va bene? Allora Alberto diceva, perché noi non riusciamo a creare il tabù guerra. Che si può fare? Perché è una creazione culturale, come è stata la creazione culturale il tabù del cesto. E potrebbe essere una grande forza per la costruzione di una società nuova. Naturalmente è una cosa culturale che probabilmente non lo so se si potrà fare, però come idea io trovo che è bellissima, no? Che non possiamo creare il tabù della guerra. Questo secondo me, e in questo Pasolini e Moravia si riconoscevano. Avevano molte diversità. A volte la gente dice, ma come facevano questi amici, due persone così diverse? Allora, Moravia era un uomo che credeva nella ragione, cioè credeva nella ragione come strumento di conoscenza del mondo. Pierpaolo non credeva nella ragione, non che non usasse la ragione, era un uomo razionale, ma credeva che la ragione non fosse essenziale nella conoscenza del mondo. Per lui la conoscenza passava attraverso i sensi. Questa era la differenza tra i due. Quindi avevano due atteggiamenti completamente diversi, però si comprendevano, perché ogni tanto Pasolini aveva bisogno della ragione di Moravia e Moravia aveva bisogno della questa sensibilità dei sensi a cui apparteneva la mentalità di Pasolini. Quindi l'amicizia tra i due era basata su questo scambio, sullo scambio tra una sensibilità particolarmente legata ai sensi e una sensibilità legata alla ragione. E non c'era dubbio che erano due cose diverse. Alberto, quando andavamo in un paese sconosciuto, africano, Alberto leggeva i libri, la storia del paese, la religione del paese, leggeva le tavole del paese, voleva conoscere gli intellettuali del paese. Invece no, e Paolo diceva, no, io guardo un uomo che passa e capisco che cosa succede nel paese. Era una cosa di un atteggiamento completamente diverso. Infatti sull'India hanno scritto due libri in cui Pasolini, il suo libro lo chiama L'odore dell'India, e invece Alberto lo chiama Un'idea dell'India. Questo mi fa capire la differenza. Però c'era una grande amicizia e una grande stima, e quindi non hanno mai discutevano, ma non hanno mai veramente, non so, rotto oppure insultato, ma perché allora gli insulti non esistevano come oggi. Comunque era un atteggiamento di grande scambio, di grande rispetto uno per l'altro. Questo per capire anche perché questa amicizia così strana di due persone così diverse, però andavano insieme a cercare qualcosa di nuovo, a capire e a capire popoli diversi e a capire culture diverse. Questo era poi il scopo profondo dei viaggi che facevano i due, diciamo, tutti insieme.